SBS Italian.
Abbiamo raggiunto questa mattina il professore Davide Pettener, antropologo del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Bologna, per parlare con lui di italianità, non certo da un punto di vista culturale o linguistico questa mattina, ma da un punto di vista genetico. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Insomma, professore, quanto italiani sono gli italiani? Si può parlare ancora di un popolo italiano rispetto alla ricerca che avete presentato?
Parliamo della biologia degli italiani, parliamo della genetica degli italiani. Storicamente nel 1847-48 il principe von Metternich disse: l'Italia è solo un'espressione geografica, la nazione doveva ancora nascere, di lì a poco nacque. Da Torino il marchese D'Azeglio aggiunse: abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. E 150 anni dopo, anzi più di 150 anni dopo, ci possiamo chiedere: ma esistono gli italiani da un punto di vista biologico? È una domanda interessante. Io direi che non esiste un unico popolo italiano, esistono tanti popoli italiani, ognuno con una sua storia diversa, un suo percorso diverso, una sua evoluzione diversa. Questi sicuramente esistono. L'insieme di questi popoli formano l'Italia e gli italiani.
Bisogna dire che queste tesi non sono nuove. Che cosa ha aggiunto la vostra ricerca rispetto a questo mix genetico che costituisce il popolo italiano?
Per la prima volta abbiamo fatto uno studio esaustivo e dettagliato della storia genetica degli italiani. Esistono molti lavori, come diceva anche lei, ma più puntiformi su singoli aspetti regionali. Noi, grazie a una sponsorizzazione del National Geographic, abbiamo effettuato il maggior campionamento degli italiani, circa 3.000 campioni di sangue, grazie alla collaborazione di Avis, che hanno costituito la più grossa biobanca del DNA degli italiani.
Com'è che avete impostato la ricerca?
Esatto, il problema è proprio questo. Se dobbiamo ricampionare l'Italia e studiare gli italiani nell'ambito di questo grosso progetto della National Geographic, chi scegliere? E noi abbiamo utilizzato due criteri. Uno è il criterio cosiddetto dei quattro nonni, cioè tutti gli individui esaminati dovevano avere i quattro nonni originari della stessa provincia italiana, quindi per avere dei campioni ad hoc. Poi per andare a avere una scelta ancora più restrittiva, visto che i donatori di sangue sono maschi prevalentemente, visto che noi studiamo anche i cosiddetti marcatori uniparentali, tipo c'è il cromosoma Y dei mitocondri, allora abbiamo selezionato gli individui anche che avevano i cognomi fondatori delle diverse province, originari delle diverse province, per avere un campione ancora più doc. Ed è la prima volta che è stato messo insieme un campione di questo tipo.
Ecco, lei, come ci ha accennato prima, ha parlato appunto di un progetto internazionale finanziato dalla National Geographic Society. Qual è lo scopo ad ampio raggio di questo progetto?
È un progetto molto bello, nato alcuni anni fa sotto la spinta di un ricercatore chiamato Spencer Wells, che ha voluto ricampionare le popolazioni mondiali per studiare le migrazioni dell'umanità. E a noi è stato affidato, diciamo, il subappalto scientifico, chiamiamolo così, dell'Italia e della zona mediterranea. Quindi all'interno di questo progetto, che si chiama Progetto Genographic, siamo entrati e abbiamo collaborato. Poi questo progetto si è evoluto in un progetto Geno 2.0, che ha esteso lo studio appunto da alcuni marcatori genetici maschili e femminili al genoma intero, e quindi i risultati sono diventati ancora più interessanti.
Ecco, immagino sia complesso fare una sintesi, però rispetto appunto a quello che è emerso da questo studio, ci può dare qualche indicazione?
Ovviamente i risultati sono stati tantissimi, perché come le dicevo non c'è una storia unica della genetica degli italiani, ma ci sono tante storie genetiche, sia delle singole sottopopolazioni italiane, sia dei singoli periodi storici che hanno contribuito a formare la genetica degli italiani. Un risultato nuovo, ad esempio, riguarda la genetica dei maschi, quindi del cromosoma Y, che come sappiamo un po' come il cognome, vengono il cromosoma Y viene ereditato identico di nonno, padre e figlio, salvo l'insorgenza di nuove mutazioni, quindi è molto informativo. E abbiamo visto che l'Italia non è divisa, come si ama pensare, in un sud, centro, nord, ma piuttosto è divisa trasversalmente anche in un versante più adriatico ionico meridionale e uno più tirrenico settentrionale, e questi due versanti, o l'Appennino che fa quasi da crinale, la spartiacque, ci hanno rivelato le conseguenze di una storia genetica antica, cioè l'arrivo del neolitico in Italia, che è una rivoluzione fondamentale perché ha portato l'agricoltura, ha portato la pastorizia. E i risultati genetici ci hanno fatto vedere come il neolitico sia arrivato in Italia lungo l'Adriatico e il sud per migrazione di popoli via mare, mentre la rivoluzione neolitica è arrivata nel nord-ovest dall'Europa centrale con una migrazione verso sud. E questi segni di antiche migrazioni riusciamo ancora a leggerli nella genetica degli italiani.
Quindi sostanzialmente, grazie a questo studio, voi siete riusciti a andare indietro a capire un po' la storia costitutiva genetica addirittura del popolo italiano. Ma lei prima parlava di migrazioni, un po' il tema di questo progetto, ma quali sono gli altri fattori umani o storici che possono influenzare la storia genetica di un popolo?
Ma ne sono sostanzialmente due gli effetti demografici che si leggono, si possono leggere nel DNA. Uno sono quelle delle migrazioni, che tramite mescolamento, tramite admixture, possono portare l'ingresso di nuovi geni, nuove caratteristiche che ci vengono introdotte nella popolazione. L'altro aspetto altrettanto importante e contrario come effetti rispetto alle migrazioni è l'isolamento genetico. Tante popolazioni, sia più aperte sia più ristrette, si possono isolare riproduttivamente, quindi geneticamente, per motivi appunto geografici, popolazioni alpine, ma soprattutto per motivi culturali, religiosi, linguistici e così via. Un esempio tipico che è emerso anche dai nostri studi, che i nostri studi hanno confermato, è la diversità della Sardegna rispetto non solo a tutto il resto dell'Italia, ma rispetto a tutto il resto dell'Europa. La Sardegna è un grande isolato genetico perché ha avuto una storia genetica diversa. Un esempio, le due maggiori isole italiane, Sicilia e Sardegna. La Sicilia, per la sua posizione nel Mediterraneo, è sempre stata un hub, un punto di approdo, di mescolamento di tutte le popolazioni mediterranee. In effetti l'Italia meridionale e la Sicilia geneticamente sono molto più uguali alla Grecia, alle isole greche e persino alla costa della Turchia che non al resto dell'Italia. Quindi la Sardegna ha risentito delle migrazioni mescolandosi, cioè la Sicilia. La Sardegna invece, dopo le prime migrazioni neolitiche, si è isolata, non ha subito tutte le diverse migrazioni dei popoli barbari che sono passati attraverso l'Italia, cosiddetti barbari che sono passati attraverso l'Italia, e quindi mostra ancora un isolamento e una struttura genetica più antica. Migrazione e isolamento come fattori della biodiversità umana.
Non so se sto per farle una domanda davvero troppo ingenua, però ascoltando questo riferimento alla migrazione, all'isolamento, mi veniva da chiederle di magari aiutarci a capire, ad esempio, se la sua stessa ricerca si facesse su un popolo antichissimo, il più antico popolo vivente al mondo, quello degli aborigeni, confrontandolo a quella che avete fatto voi appunto sugli italiani, in che cosa cambierebbe la genetica nel confronto tra questi popoli?
Quello degli aborigeni australiani è un problema interessantissimo. I metodi di studio sono esattamente gli stessi. si ottengono dei campioni di DNA e poi si studia la storia di queste popolazioni. E per quanto riguarda l'Australia è estremamente interessante, perché l'Australia ha un popolamento antichissimo, come voi saprete meglio di me, dovrebbe risalire ad almeno 50-60 mila anni fa, e sarebbe una conseguenza addirittura di quello che noi chiamiamo l'autofafrica, cioè l'uscita del sapiens dell'Africa e con le migrazioni lungo le rotte costiere un arrivo fino all'Indonesia e fino all'Australia. Un arrivo poi ovviamente via mare, perché non c'è mai stato un ponte di terra che ha unito l'Asia sudorientale e l'Australia, quindi sapevano già navigare, questo è sicuro. E i metodi sono esattamente gli stessi. Gli aborigeni australiani poi hanno avuto una storia di isolamento continuo ed antichissima. Dopo il popolamento sono rimasti isolati all'interno dell'Australia. Quando poi si è separata l'Australia dalla Nuova Guinea, si sono ulteriormente diversificati questi due gruppi popolazionistici, dei papuani e dei aborigeni australiani, e fino all'arrivo degli inglesi, dei coloni, si sono rimasti praticamente isolati gli aborigeni dal resto del mondo, diversificandosi tantissimo da tutte le altre popolazioni, salvo sembra una breve introgressione di geni del sud dell'India, quindi evidentemente marinai che qualche migliaia di anni fa sarebbero sbarcati in Australia, avrebbero lasciato qualche debole traccia genetica. Mi sembra molto probabilmente anche l'arrivo del dingo, che è l'unico mammifero che siamo presenti in Australia.
La vostra ricerca ha suscitato anche alcune polemiche, anche di natura politica volendo. Insomma, c'è chi vi ha accusati di sostenere un'ideologia globalista contro la nozione di identità nazionale, che diciamo in un momento come questo è un argomento particolarmente scottante. Lei che ne pensa di queste polemiche?
Sì, ho letto su due quotidiani un attacco, addirittura in un giornale titolava "Chi c'è dietro?", ma in realtà noi siamo scienziati, noi non facciamo politica, e in questo momento in cui le migrazioni fanno paura abbiamo voluto sottolineare come la storia dell'uomo sia sempre stata una continua migrazione, un continuo mescolamento. Non c'è da stupirsi, non c'è nulla di strano. Dalla nascita dell'Homo sapiens noi siamo migrati ovunque, e le migrazioni non devono far paura, ci sono sempre state e sempre ci saranno. Noi, il nostro DNA ci mostra molto chiaramente, in tutte le popolazioni del mondo, che è fatto di pezzettini di genomi diversi provenienti da ibridazioni diverse. Noi siamo una specie di Macedonia di geni diversi ereditati durante millenari, per non dire anche antichissimi, che risalgono antichi quanto l'uomo, quanto l'Homo sapiens, processi di mescolamento. In Italia quello della immigrazione viene sentito come un grande problema, il problema del diverso, ma in realtà bisogna tener conto del fatto che le migrazioni sono sempre state e sempre ci saranno. E voler fermare le migrazioni umane con un muro, con delle regole, con delle leggi, è inutile, totalmente inutile. Dal punto di vista evolutivo è come voler fermare uno tsunami con un paravento, non serve a niente. Quindi non dico che dobbiamo rassegnarci, ma dobbiamo tenerne conto, prevenire e lavorare per l'integrazione tra i popoli.
Professore, grazie del suo tempo questa mattina.
Niente, grazie a voi dell'interessamento e di averci chiamati sin dall'Australia, e un saluto alla comunità italiana in Australia.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.